Torniamo in onda qui, sempre dalla cabina di Radio Fly in diretta, e siamo con la segretaria regionale della CISL, la carissima Silvia Russo. Ormai siamo amici, insomma, te lo posso dire. Allora Silvia, parliamo un po' di temi sindacali. Innanzitutto ci sono state delle grandi, anche battaglie se vuoi, ma grandi situazioni di aziende che mettono in liquidità o dicono licenziamo. Voglio partire da una notizia che trovo qui questa mattina alla Nazione, pagina 19, raccolta firme per la ABB. Ecco, questa grande azienda, sì, che era del settore pannelli solari, la produzione poi, sì, delle centraline per le cariche elettriche, sì, per le,
sì,
macchine.
Sì, sì, sì. Purtroppo è una situazione che stiamo seguendo molto attentamente, perché ha degli elementi che sono simili a quelli di un'altra azienda che ha trovato la quadra proprio in questi giorni, che è la FIMER, dove noi riteniamo, soprattutto come organizzazioni sindacali, ci siano state, difficoltà di scelte da parte dell'azienda stessa, perché questi sono settori che comunque, ancorché complicati e difficili, sono comunque in aziende e in settori, diciamo, come quelli della sostenibilità energetica, che hanno ancora spazio davanti per poter crescere. ABB in particolare era il settore, il luogo di sviluppo di tutta l'azienda, che poi ha veramente il suo fulcro altrove. La questione, ci hanno sempre detto, no, rimarrà sempre un punto, un luogo dove sviluppare, studiare, soprattutto cercare di trovare soluzioni. E noi abbiamo sempre avuto dei dubbi in questo senso, perché quando si allontana la produzione dai luoghi dove si pensa e si prospetta il futuro, è sempre un elemento d'attenzione. E in effetti poi stiamo vedendo che poi ci sono delle scelte aziendali che non condividiamo, come quella di allontanare dei lavoratori, appunto.
Ecco, ma questo si può fare con un'email? Perché ti ricordi, sono andati, dice, con un me licenziati quante persone?
33, se non sbaglio, pare, sì. È proprio una vergogna, perché se si possa fare da un punto di vista di legittimità, forse tirandoci per, sì, i capelli, sicuramente sì, ma sicuramente non è la metodologia giusta in un'azienda dove oltretutto l'interlocuzione sindacale c'è, esiste, e dove le sindacati si sono occupati del bene dell'azienda, perché occuparsi del bene dell'azienda è occuparsi del bene dei lavoratori. Non sono, insomma, così scollegate, sì, le questioni. Quindi anche su ABB stiamo facendo davvero un'azione, anche coinvolgendo la parte politica del territorio, perché le soluzioni che abbiamo trovato su FIMER sono state importanti, perché le organizzazioni sindacali hanno lavorato tanto con i sindaci del territorio. Il sindaco Chienni ne è un esempio. Lavorare insieme e coinvolgere la regione di Terranova Bracciolini è stato veramente fondamentale. Così vorremmo fare, cercare di trovare soluzioni anche nella zona del Valdarno, con la sindaca del Valdarno di San Giovanni, Valentina Vadi. Vorremmo trovare però soluzioni vere, non ci si può basare su quello che dice l'azienda. Se noi dobbiamo trovare un elemento di caduta in questo periodo, che forse anche la parte politica ha ascoltato troppo l'azienda e le promesse dell'azienda, mentre noi le organizzazioni sindacali dicevamo che ci voleva più attenzione e più controllo capillare del progetto industriale. Il progetto industriale non ci tornava, e in effetti purtroppo
è così. Senti, ma la FIMER adesso è stata arrivata a McLaren, mi pare,
sì,
no?
Sì,
che succede lì?
Lì succede quello che noi auspicavamo da tanti anni: il ritardo, si riparte, le commesse ci sono e sono tantissime. Quindi
non
occorrerà,
c'è più rischio chiusura,
no, assolutamente no, anzi, per quanto ci riguarda, per quello che sappiamo, c'è un progetto industriale importante che ripartirà, e noi speriamo che ci siano anche assunzioni, ma sembra che il percorso sia quello positivo. Quindi, avremmo potuto iniziare a fare questo percorso tanti anni fa.
Quindi mi sembra di capire che è un problema di capacità manageriali,
perché bisogna stare attenti a chi acquista queste aziende dall'esterno, se vuole utilizzarle davvero per crescere oppure vuole
per smembrarle
o lasciare da parte, tenere da parte nel progetto industriale di carattere generale delle parti che poi si vogliono lasciar morire. Non è questo, insomma, non è quello che cerchiamo.
Senti, prima di chiederti un'altra cosa, sempre stando in Val d'Arno, ti voglio portare a Siena, perché mi pare di capire che vi siete occupati anche della, o vi state occupando anche della vicenda Beko.
Assolutamente sì, assolutamente Calenda, sì. Esatto. Una vicenda che sta partendo, è partita da poco con un problema che è molto simile a quello delle automotive, cioè nel senso è una parte di azienda che sviluppa una certa meccanica ovviamente di livello importante. Noi riteniamo che anche qui l'idea della multinazionale sia quella di, dopo aver sfruttato il territorio, di far morire un'azienda.
Tra l'altro non la fa solo a Siena, ma c'è anche un altro stabilimento.
Ci sono anche altri stabilimenti interessati, per cui in questo caso occorre il coinvolgimento della regione, ma poi le scelte, le soluzioni vanno trovate con il governo centrale, che si deve occupare di tutto questo settore particolare della metalmeccanica, che però ha necessità di mettere insieme anche queste multinazionali, che non possono venire a depredare il territorio e poi magari scegliere di andare via il giorno successivo.
Ti potrei citare la vicenda Stellantis con un Tavares che va a batter cassa al governo, dice se no porto via tutto, e poi si scopre tutto, è una cosa che insomma i francesi ci hanno molto con Tavares, no? Perché i francesi ci hanno dentro Citroën e Peugeot dentro Stellantis.
Purtroppo ormai queste tipologie di situazioni industriali in difficoltà non riguardano solo noi, cominciano a riguardare l'Europa. Ecco perché una dei pallini della nostra organizzazione sindacale della CISD è quello di cercare di trovare soluzioni anche a livello europeo, perché non possiamo pensare di essere una moda indipendente in Italia, siamo parte di un sistema che va governato a livello centrale.
E ti riporto in Val d'Arno per capire, Val d'Arno comunque nel comparto della produzione di cose del lusso, nella come si chiama?
Moda e tutta la filiera della moda, quindi la parte anche della pellizzeria, manifatturiera.
E noi meno male abbiamo, e lo dico senza remore, insomma abbiamo Bertelli, meno male che Bertelli c'è, da una parte mi verrebbe da dire il gruppo Prada con tutto quello che vuoi, insomma, però,
il gruppo Prada sta continuando a crescere, quindi in questo
è italiano.
Ha fatto scelte di riportare la produzione in Italia per la maggior parte dei casi, quindi Prada e l'indotto del Val d'Arno in quella parte lì è sicuramente in questo momento non toccata da questo tipo di crisi, mentre la crisi riguarda di più la zona fiorentina e la zona del Pisano, Pratese del Pisano e la prima parte del Val d'Arno.
Ma perché io ho visto un servizio sulle chi fa pellettieri, lo legavano a famose marche di borse.
Tutti lavorano, la maggior parte lavorano per grandi aziende del lusso francesi e comunque internazionali, che sono venute qua perché abbiamo una professionalità di livello altissimo. Purtroppo però le aziende, ad esempio quelle della Concia, hanno a che fare con problemi di sostenibilità ecologica e quindi anche di costi altissimi. Noi sappiamo c'è stato il problema del Cheu. In queste zone
sottoprodotto
qui,
della lavorazione delle pelli
che non è una cosa proprio così da tralasciare, quindi abbiamo un problema di sostenibilità che deve essere in qualche modo trovato soluzioni, perché queste aziende non possono da sole trovarle, devono rientrare in un sistema integrato, e poi un problema di carattere generale della moda, del lusso, di una certa parte della moda e del lusso che si sviluppa di più su Firenze, che al di là delle congiunture internazionali che comunque ci riguardano, sul fatto comunque della Cina che sta riducendo gli acquisti, del livello internazionale comunque che sta facendo meno import, abbiamo timori non avventati rispetto anche a quello che potranno fare gli Stati Uniti una volta che arriverà Trump, rispetto ai dazi, rispetto a un'altra serie di situazioni.
Le ha promessi. E lui mi sembra che sotto questo aspetto sia molto coerente
in genere, però Però ecco, è per questo che noi abbiamo chiesto, e lì sì abbiamo fatto uno sciopero importante sulla zona fiorentina, perché già le piccole aziende stanno chiudendo, le piccole aziende che lavorano per le grandi marche del lusso, alcune tipologie, non faccio credo danno a nessuno dicendo che Gucci ad esempio è in un momento di forte difficoltà.
Louis Vuitton
nella parte italiana è in forte difficoltà, e quindi noi diciamo abbiamo chiesto, abbiamo fatto uno sciopero su Firenze, una grande manifestazione su Firenze, chiedendo alla regione di trattarlo come un caso sui generis, di cominciare a pensare non solo al sostegno dei lavoratori, come giusto che sia, quindi chiedendo al governo tutta la sorta di degli ammortizzatori sociali in deroga, ma perché sono tutte aziende piccolissime per la maggior parte dei casi, ma anche di intervenire per pensare ad una riforma strutturale di questo sistema, perché non possiamo pensare che il manifatturiero, che in Toscana vale il 9% del PIL all'incirca e esporta per la maggior parte dei casi a livelli molto alti, possa entrare in crisi, perché altrimenti va in crisi il sistema Toscana, dove anche il turismo è legato al lusso, ricordiamolo, e va in crisi tutto il sistema dei servizi della Toscana. Non solo, ma rischia di trascinarsi dietro, ed è per questo che cerchiamo anche di mettere insieme le parti politiche, rischia di trascinarsi dietro anche altre parti d'Italia, dove già stanno cominciando a sentire le difficoltà. Quindi una crisi non di momentanea, ma una crisi strutturale sistemica, dove dobbiamo trovare soluzioni diverse e mettersi qui davvero insieme, cioè non fare demagogia politica, perché pensare che la Toscana in questo senso possa essere lasciata sola si sbaglierebbe e si creerebbero problemi a tutto il sistema manifatturiero italiano.
Una prima di un brano che ci interrompe un attimo, un tuo commento sul fatto che oggi è domenica, venerdì è stato prodotto l'ultimo esemplare della famosa Piaggio Ape, che sarà delocalizzata la produzione in India. Sapete perché? Perché lì non ci sono le regole di rispetto ambientale come da noi, quindi quando tu prima dicevi sostenibilità ambientale, ma vuol dire che faremo fare la roba in quei paesi dove per esempio nel 2035 continueranno a usare e a produrre motori endotermici anche invece che elettrici.
Ecco, questo è un altro tema importante. Nel caso dell'ape credo di aver capito che ci saranno anche, c'è già una sostituzione, il sito industriale non ha problemi a trovare altre soluzioni, so già che sono in produzione. Però è vero che la sostenibilità deve andare incontro anche all'evoluzione produttiva di queste aziende, perché altrimenti chiudiamo e rischiamo che da altre parti possano continuare a fare quello che vogliono. È la difficoltà che c'è stata, abbiamo visto anche con il grande incontro di
COP29,
Baku, è stata quella di far capire a chi è in piena attività di produzione industriale come eravamo noi 50 anni fa, di fargli capire che dobbiamo lavorare sulla sostenibilità.
Lo so, però i più ostici sono stati Cina, India e Stati Uniti. Se posso capire l'India che è emergente, a parte le medicine le prendiamo tutte laggiù, la Cina che voglio dire ormai spopola, dicono ora inquiniamo noi,
ma gli Stati Uniti È proprio complicata.
Ci fermiamo un attimo.
Chiacco rosso, quello specchio, quello lì non sono io. Sono sparite le mie ali, quel collare non è mio. Ero un angelo perfetto, pronto per servire Dio. Chi mi ha spento? Un angelo, lo giuro, dell'anima alla mia. Mi bastava una carezza, spazi per volare via. Sempre forte il desiderio, ogni casa fu la mia. Chi mi ha spento? Tradito dalla smania. Tradito in ingenuità. A quel mondo gli ho creduto e alla fine eccomi qua. Sempre appesa a un manifesto, me la caverò così, esibendo il mio talento fino ad arrivarmi lì. Della forza di un'idea, una cattivante faccia ed un grammo di follia, finché non arriva un mostro che ci fotte l'energia, che ci ha spenti. Più difficile il decollo, cieli viola su di noi, non si parte né si arriva, inchiodati siamo ormai, muti e vuoti e siamo in tanti, a fanculo parte mia, che ci hai spenti. Dalla smania incalzante del mondo, avere tutto e subito tutto in un giorno. Ancora altre due ali mi risolleverò in quegli squalli di alveari, io non ci tornerò, un'aria pure trasparente più consona per me, ritroverò il coraggio, la luce dentro me. Lo sai anche te che c'è ancora tanto da scrivere qui, vedrai, per noi c'è ancora un mondo in cui credere. Oh sì, sì, oh sì. Abbiamo dritta da vendere. Sì.
Renato Zero, l'angelo ferito. Insomma, questo personaggio, questo cantatore romano ci ha fatto anche lui sognare, vero?
Assolutamente. Vero, sì, Silvia, ci dai. Continua a far sognare.
È vero. Sì. Come si chiamavano quelli che amavano Renato Zero? Non me lo ricordo come li chiamavano.
I sorcini
di Renato Zero. Certo. Va bene, allora senti, torniamo nell'ultima parte, che so che sei impegnatissima e ti ringrazio di essere venuta qui, perché insomma ricordiamo che sei anche una mamma, una donna, una moglie.
È vero.
Cioè, quindi voi che fate politica, tra virgolette, permettimi, sì, sì, che vi occupate di tutti, da tutti i fronti, insomma, avete anche altre incombenze, quindi vi dobbiamo fare veramente un plauso. Parliamo di sanità. Ah. Allora, sono uscite, hai visto le classifiche della sanità, la Toscana è terza come qualità della sanità, della nostra sanità, e secondo il Veneto e prima l'Emilia Romagna. E qui sul giornale c'era soprattutto l'addio, dal rivederci, diciamo, sì, no, addio prima che vada a Trento, del direttore generale, sì, D'Urso, sì, no? Sì. E c'era, mi è rimasta un po' la dichiarazione, diciamo, ai sindaci, confronto con voi vivace ed onesto, ma chissà perché mi è andato a parare il periodo del Covid, le screzzi con Ghinelli, poi con la Chiassai per la macchinetta che fa tamponi, insomma, vabbè, la sanità. Raccontaci dal punto di vista sindacale. Allora, la sanità.
La sanità è sicuramente uno dei temi più interessanti, ma dico il più importante sicuramente a livello regionale. L'85% del bilancio della regione è basato ovviamente ed è destinato alla sanità. I temi sono tanti e importanti. Io ultimamente, quando ho avuto occasione di parlare di questo tema anche in Regione Toscana, quindi ad un livello diverso da quello con cui trattavo prima, ho sempre detto che è vero che il Fondo Nazionale Sanitario deve essere aumentato e deve essere rapportato poi alla spesa interna e al PIL, però sta aumentando e comunque noi dobbiamo far quadrare come fanno le altre regioni, quelle cifre date, e quindi le cifre sono quelle e dobbiamo riorganizzare la sanità su quelle cifre. Abbiamo anche altre difficoltà nel nostro territorio. Io voglio ricordare non solo che il problema è legato alla quantità di assunzioni, ma anche al fatto che non si trovano spesso, per tutta una serie di settori, non si trovano le persone giuste. Io penso ai medici e alle assunzioni che vengono fatte dei medici. Ci sarebbe la possibilità di assumere medici di famiglia, ma i medici di famiglia non si trovano. Perché va incentivato, innanzitutto perché è stata fatta una politica pessima rispetto alla medicina e quindi alle quantità di borse di studio presenti per poter diventare medico. Poi c'è anche un problema di cosa deve fare ogni tipo di medico, e ad esempio per alcune tipologie di medici, come quella che stanno al pronto soccorso, non c'è attrattività perché non c'è nemmeno un percorso di carriera.
Quella è una frontiera proprio,
è una prima frontiera, non si trovano ragazzi che vadano a fare questi tipi di specializzazione perché non c'è un percorso di carriera. Ora, pensare che uno per tutta la vita rimane dentro un pronto soccorso, non c'ha nemmeno la possibilità di sviluppo in un settore come quello medico, che è importantissimo e che prevede nello sviluppo del futuro anche un incremento salariale, cioè è purtroppo uno dei temi. Quindi le questioni, far quadrare con quello che abbiamo la sanità, renderla migliore, dobbiamo per forza riorganizzarla. E qui il tema, no? A nostro parere questa riorganizzazione della sanità non va fatta escludendo dai tavoli, ad esempio, i lavoratori con le loro organizzazioni sindacali, ma anche tutti quelli che rappresentano la società civile del territorio. Quando è stato aumentato l'anno scorso, a dicembre, fu scelto ad aumentare l'addizionale regionale perché c'era un buco in sanità, noi come CISL lì sì scendemmo in piazza, venne con noi anche la UIL, perché secondo noi l'aumentare l'addizionale, tra l'altro
la CGIL no, scusa,
no scese in piazza, perché la CGIL disse che in quel momento c'era necessità, che l'aumento delle tasse era corretto, quindi quanto ci riguarda noi l'aumento delle tasse non è mai corretto, no, anche perché ne paghiamo tante.
Ma dobbiamo invitarlo il segretario Tarchi, si chiama Tarchi, vero, mi pare
Tracchi, Alessandro
Tracchi, abbiamo promesso di invitarlo, quindi lo vogliamo sentire, perché insomma, su questo tema.
E su questo tema, e quindi noi riteniamo che l'aumento indiscriminato delle tasse è l'estrema ratio che si debba fare dopo un percorso di riorganizzazione, anche perché noi come CISL abbiamo indicato la possibilità di recuperare risorse tramite reinternalizzazione di alcuni servizi, perché le ultime norme che sono state individuate anche a livello nazionale permettono di fare assunzioni se vengono ripresi dei servizi all'interno delle organizzazioni anche sanitarie. È un esempio che faccio, così chiarisco, che è un po' il pallino della mia organizzazione e diciamo proprio anche il mio diretto, sui CUP e front office, per quanto ci riguarda, che sono completamente esternalizzati in tutta la regione, ci sono società cooperative, società di servizi che danno questo,
che qualche volta anche danno indicazioni che forse dovrebbero studiare, un po' contrastanti,
purtroppo non sono all'interno dei percorsi della sanità, e quindi la direzione
però
sanitaria,
però il cittadino le vive come sanità,
assolutamente, quindi, ecco. Sì, io penso che se chiedi a un cittadino chi sono queste persone, ti dicono sono lavoratori della sanità del territorio. Ecco, per noi reinternalizzare questa parte è fondamentale, perché è il primo rapporto che una persona, un paziente ha con la sanità, e se lì gli viene spiegato il percorso, si può anche dire magari tra un mese fai una visita, anche se poi ci sono liste d'attesa anche più ampie di quello che dico io, però c'è una persona che ti spiega e magari ti dice anche il perché, magari ti spiega che il medico ti ha detto a 6 mesi perché la tua patologia prevede anche di poter aspettare. fare,
è chiaro.
Se però non c'è nessuno e ti trovi o un telefono o un cellulare, un computer che ti dà un'indicazione fredda, ovviamente il cittadino non si sente ascoltato, non si sente.
Su questo tema ti potrei portare un esempio anche personale di come viene gestita, per esempio, l'analisi del sangue, no? Ora se devi fare un'analisi del sangue vai lì al baldaccio, ma i tempi sono così. E se devi integrare lo stesso esame di un giorno, magari il dottore o il medico ti vuole aggiungere un esame lì, ti danno un altro appuntamento, perché ormai il tempo calcolato per quell'esame è quello, e allora deve avere un altro appuntamento, cosa che mi sembra un po' paradossale. Prima il San Donato invece lo facevano tranquillamente, adesso no.
Perché adesso i numeri che ci sono dentro il baldaccio assorbono quelli del San Donato e quelli di Via Guadagnoli. E non so se la cosa poi sia stata utile.
Ma per i cittadini già arrivare al baldaccio, dice, vi abbiamo messo lì il parcheggio, comunque ci parcheggiate fuori, vabbè, ma tre secondi per scendere una persona diventa problematica.
Sono le piccole cose che fanno la differenza, però.
Esatto.
E quindi queste vanno pensate. Quando noi si parla di riorganizzazione, sono queste le cose che fanno la differenza con i cittadini. La percezione che hanno spesso è ancora più importante della qualità del servizio.
È chiaro. Senti, in chiusura, visto che siamo andati un po' lunghi, ma grazie di essere qui, anche un altro tema molto importante di cui si occupa la CISL è quello degli anziani.
Assolutamente sì.
Ecco, che cosa è nella tua visione ormai regionale, perché lo diciamo, prima di tutto non è che ti stacchi un po' troppo da Arezzo, no?
No,
okay,
assolutamente,
questo ce l'hai
è
detto.
Casa mia Arezzo.
Ok, perfetto. Ecco, quali sono, diciamo così, le nuove fronti, o quello che, di cui vi occuperete in particolare?
Assolutamente, una delle modalità innanzitutto è cercare di finanziare il sistema dell'RSA, e questo lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un accordo con la regione che prevede, siccome c'è un aumento dei costi contrattuali per i lavoratori dell'RSA, e ovviamente vogliamo che questo aumento non sia scaricato nei confronti delle persone anziane e delle loro famiglie, quindi stiamo cercando di trovare delle risorse in regione, che la regione ha individuato, per dare una mano in questo senso. Però è proprio il modello che va cambiato. L'RSA non può essere il luogo, il dormitorio o il piccolo ospedale dove portiamo gli anziani nell'ultima fase della loro vita.
Ti convincono le co-housing?
Assolutamente sì, ho sentito la bella intervista che avete fatto a Polcri, e il co-housing è uno di quei mezzi che va assolutamente sviluppato a livello regionale. Dobbiamo trovare delle soluzioni diverse che garantiscano le persone anziane, ma che siano anche soluzioni più leggere rispetto a un'RSA. Per quanto ci riguarda, gli anziani sempre di più devono stare vicini alla famiglia, in famiglia. Noi abbiamo fatto una serie di convegni interessantissimi più o meno 6 mesi fa, in cui abbiamo parlato anche con medici che si occupano e con psicologi che si occupano degli anziani. Sempre di più gli anziani avranno bisogno di relazioni qualificate, perché gli anziani di domani, di dopodomani, sono tutti, saremo anche noi che magari abbiamo fatto scuole diverse, abbiamo comunque interessi diversi, e quindi avremo anche una necessità di impegnare il tempo in maniera diversa da quello che possono avere persone che magari hanno fatto i coltivatori diretti, non per dire. Però la cultura cambia, aumenta, quindi avremo necessità di persone specializzate che vadano all'interno. Adesso le forme di specializzazione universitarie sono quelle che riguardano in particolare l'assistenza ai bambini, e sono le stesse persone che magari con un piccolo corso poi vanno a fare l'assistenza agli anziani. Non è possibile, dovremo trovare forme diverse anche in questo senso. Quindi sarà un grande sviluppo se sapremo stare al passo con i tempi, sia della qualità del lavoro, ma anche della qualità del servizio che possiamo offrire alle persone anziane.
Su quel tema mi sa che è un po' l'estremizzazione del discorso che da anziani si ritorna bambini, e allora i primi che guardano i bambini li mandano anche dagli anziani, ma insomma
non è proprio così.
Va bene, allora grazie a Silvia Russo, segretaria regionale della CISL, complimenti ancora.
Grazie.
È sempre un piacere, insomma, quando puoi se vieni qua, a noi ci fa tanto piacere, insomma.
È un piacere anche per me, grazie.